19.03 su Radio X, siamo in diretta dal Social Club dell'Exma. La prima puntata del 2017 curata da Urban Center all'interno del palinsesto di Extra Live. Come sempre siamo in diretta il mercoledì, ci riascoltate in replica durante anche altri giorni della settimana. E in questo avvio di nuovo anno, quindi innanzitutto auguri a tutti, buon anno. Ci siamo lasciati con una puntata dedicata all'arte, poco prima di Capodanno. E invece oggi riprendiamo un po' il filo del discorso avviato a settembre-ottobre anche con Jacopo, che è qua in studio. Ciao Jacopo, ben trovato.
Buonasera a tutti, bentornati.
Dove stiamo appunto sviluppando in queste puntate curate da Urban Center, diciamo il macro tema è quello dell'innovazione del territorio, cioè questo binomio che accompagna i nostri ragionamenti e che stiamo appunto analizzando anche in modo specifico in rapporto ai temi dell'impresa e appunto anche in rapporto ai temi dell'arte, come appunto l'ultima puntata. Però ecco, oggi torniamo a parlare di impresa, ma non solo, perché ovviamente il tema è talmente ampio, talmente grande. Adesso vi presenteremo gli ospiti che ci accompagneranno un po' nello sviscerare, nel cercare di inquadrare quello che appunto è il tema dell'energia e di come lo inquadriamo, lo leggiamo in rapporto a quello che è il territorio, che è il territorio della nostra città metropolitana, ma che è anche il territorio regionale, quindi quello che poi è anche un modello di sviluppo, piuttosto che quello che è un nuovo modo anche di un vecchio modo di produrre energia, come avviene anche la distribuzione anche dell'energia. Oggi sono tutti temi assolutamente sempre più di attualità e lo faremo appunto con qualche ospite. Inizio a presentarveli, così partiamo immediatamente con l'operatività. Io do il benvenuto a Stefano Piras, che è il direttore del servizio Energia ed Economia Verde della Regione Autonoma della Sardegna. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Do il benvenuto anche al professor Fabrizio Pilo, che è direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
E do il benvenuto anche ad Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo, CEO e COO di Verano. Possiamo anche decifrare questi acronimi.
Chief Executive. Buonasera. Allora, amministratore e direttore operativo. Benissimo. Italianizziamo nuovamente i termini.
Buonasera, io sono Simone Mastrogiacomo.
E sei così?
Direttore operativo in italiano.
Ah, ok, scusa.
Io l'amministratore, certo. Alessio Calcagni, buonasera a tutti.
Benissimo, allora...
Da dove ripartiamo? Allora, riprendiamo in mano il discorso che avevamo iniziato a settembre, anzi a ottobre. Abbiamo un framework di riferimento, che è quello del Business Model Canvas, e stiamo analizzando il contesto di riferimento e i diversi blocchi. Oggi ci troviamo però in una situazione anomala, in quanto l'energia è sicuramente un ibrido. Possiamo trovare degli spunti in un blocco che è dato dalla value proposition, quindi la risoluzione concreta di un problema. Possiamo trovare degli spunti in quello che è il know-how per quanto riguarda le risorse, ma anche e soprattutto per un discorso di partnership con altre aziende o altre istituzioni. Per questo potremo partire dai ragazzi di Veranu, chiedendo subito che cosa è Veranu, per chi non lo sapesse, e come è nata la vostra idea.
Allora, Veranu è un pavimento, semplicemente un pavimento che trasforma l'energia cinetica dei nostri passi, quindi le nostre camminate, i nostri passi, in energia elettrica pulita per effetto piezoelettrico. Quindi quello che emerge subito è che noi utilizziamo una fonte rinnovabile come i passi, che è diffusissima sul mondo. Siamo a 7 miliardi e tutti i giorni noi camminiamo per spostarci da un punto A a un punto B. Ebbene, noi usiamo questi passi per convertire una forma di energia verde in un'altra. L'energia elettrica che noi accumuliamo la possiamo poi utilizzare per svariati tipi, per esempio per illuminare un locale, per ricaricare un cellulare o per alimentare dispositivi in bassa potenza che il cliente vorrà collegare alla nostra tecnologia.
Sappiamo che l'ispirazione è una cosa magica, c'è chi dice che sia un moltiplicatore di produttività, un fattore di motivazione. Quando si è accesa la lampadina? per te, Alessio?
Ah, per me la lampadina si è accesa nel 2012 dalla mia tesi di laurea specialistica presso il DEALAB, il laboratorio diretto dalla professoressa Bonfiglio, e lì ho avuto modo di sviluppare una tesi basata appunto su materiali piezoelettrici. Ho fatto un sensore di pressione che permettesse in pratica ad una macchina di sentire il tatto di qualcuno che la toccasse. Ebbene, quello che mi si è acceso nella mente era semplicemente una cosa molto banale. L'idea era questa: noi camminiamo ogni giorno per andare dappertutto, quindi sprechiamo in pratica energia che scarichiamo sul suolo ogni giorno. Perché non utilizzare un sistema per accumulare questa energia? E ho pensato, aspetta, io conosco dei materiali che permettono questo accumulo, perché allora non pensare ad una struttura tale che, puntini puntini, nasce Verano. E da lì è nata Verano.
E da un progetto come il vostro, che è un progetto di impresa, adesso, per avere uno sguardo d'insieme, quindi per dare elementi a voi che ci ascoltate dalla macchina, da casa, insomma ovunque vi troviate, proviamo a guardare invece al territorio regionale e a quello che è anche un piano energetico ambientale come quello che si è dato alla regione Sardegna, anche diciamo che è relativamente recente anche come piano, che guarda al 2030, dal 2015, giusto?
Esattamente, il piano energetico della Regione Sardegna è datato 2 agosto 2016, quindi è molto molto recente. Devo dire che la Regione, da questo punto di vista, negli ultimi anni ha programmato bene e ha programmato anche nel lungo periodo, con una lunga visione, perché appunto il piano energetico regionale ha una visione, ha delle azioni, una visione di contesto sul 2030. Qual è l'obiettivo, il macro obiettivo del piano energetico regionale? È quello di dimezzare le emissioni di CO2 fino al 2030, prendendo come anno di riferimento il 1990. Sicuramente un obiettivo molto molto ambizioso, che viene diciamo sviluppato con oltre 100 azioni, azioni di breve periodo, azioni di lungo periodo, di medio-lungo periodo. Il tema dell'energia è un tema molto particolare, perché anche nel contesto di un'amministrazione pubblica si colloca tra due settori. Uno è il settore sicuramente dell'ambiente, quindi da lì appunto il macro obiettivo del piano energetico. L'altro però è il settore delle attività produttive. Un esempio lo abbiamo qui, startup regionale sarda che insomma è nata e sta crescendo, ma è un problema assolutamente diffuso in, posso dire, tutte le aziende sarde, dalla più grande alla più piccola.
Assolutamente.
Io direi di fare una piccola pausa musicale e poi torniamo anche col professor Pilo per inquadrare meglio il tema.
Past time around. myself lost in the midsummer haze, down the cool country lanes that meander for days. Or maybe I'd take baby for a ride.
Sunday Driver su Radio X, siamo in diretta, è mercoledì, non è domenica, se ci ascoltate in diretta ovviamente è la prima puntata del 2017 curata da Urban Center, ai microfoni Stefano Gregorini, accompagnato in questo percorso da Jacopo Deida Gagliardo, che con il quale stiamo sviluppando un bel percorso che mette in rapporto l'impresa, le istituzioni, alla società civile, e questa sera lo facciamo sul tema dell'energia. Abbiamo appunto la Regione Sardegna, abbiamo l'Università di Cagliari, abbiamo una giovane startup, quindi il mondo dell'impresa, dall'impresa nascente. Però ecco, abbiamo capito che cos'è Verano, abbiamo capito, o meglio iniziato ad inquadrare quello che è appunto il piano energetico ambientale regionale, e adesso io chiederei al professor Piro dell'università un po' di aiutare gli ascoltatori a capire anche dove sta andando anche le modalità anche di produzione, di distribuzione dell'energia, come sta cambiando, perché insomma l'energia è un concetto molto, rischia di essere un concetto molto astratto, cerchiamo di inquadrarlo.
Sì, certo, è un concetto astratto, ma è terribilmente concreto, visto che poi entra nella bolletta di ognuno di noi, quindi è astratto ed è concreto nello stesso tempo. E dove stiamo andando? Beh, diciamo, dove stiamo andando? Gli indirizzi sono quelli, almeno per noi europei, sono quelli dettati dall'Unione Europea, quindi degli orizzonti al 2050 che prevedono un mondo carbon free, come si suol dire, cioè con un minimo utilizzo di fonti a emissione di CO2 o di gas climalteranti. Dico minimo, ma diciamo l'obiettivo almeno di principio è di azzerare completamente. Ci sono paesi come la Danimarca che al 2050 pensano al 2030 di usare soltanto fonti rinnovabili e al 2050 di non utilizzare per niente combustibili fossili, se non quelli diciamo che derivino da biomasse, che quindi diciamo hanno un bilancio nullo in termini di emissioni di CO2. Quindi questo è lo scenario: un uso massiccio di fonti rinnovabili di varia natura. Ovviamente per piccole potenze si può pensare di recuperare l'energia dei passi, ma per potenze molto più grandi ovviamente le fonti sono diverse, si va dall'eolico al solare, ad altre soluzioni che sono sempre ottimizzate e sempre in via di ottimizzazione. Con una grande, grande rivoluzione, proprio un cambiamento epocale, diciamo che per sintetizzare, oggi ogni volta che ognuno di noi accende una lampadina c'è una centrale o qualcosa che da qualche parte produce di più per quella lampadina. In prospettiva quello che ci serve per poter gestire delle fonti rinnovabili è la capacità invece di essere noi consumatori a seguire le fonti di produzione, e questa è la rivoluzione epocale che dà un valore completamente diverso alla flessibilità degli utenti, alla capacità di essere sul mercato. Ovviamente nessuno di noi vuole accendere le lampadine quando c'è vento e spegnere quando non c'è il vento, quindi bisogna trovare soluzioni tecnologiche per cui tutto resti come è oggi, ma in realtà da dietro deve cambiare tutto, e qui l'orizzonte e il futuro insomma è aperto per tanti cambiamenti e tanta ricerca.
È una sfida molto interessante. Ci sono secondo me due fronti: c'è il fronte macro e c'è il fronte micro, cioè quello dell'utilizzatore finale. che va istruito, va creata probabilmente una cultura dell'energia, possiamo dire così.
E poi aggiungerei un po', per se ho colto anche quello che diceva il professore, c'è anche un po' un superamento di quello che era anche un modello centralizzato anche di produzione dell'energia, e quindi oggi siamo, Jeremy Rifkin li definirebbe prosumers, quindi siamo consumatori ma siamo anche produttori di energia. Ecco, su questo quanto c'è anche nel piano energetico ambientale della Sardegna?
Assolutamente c'è tanto, proprio perché la generazione distribuita, che è quello che fondamentalmente il professore ha illustrato prima, è uno dei cardini del piano energetico. Ci sono investimenti da parte dell'ente pubblico regionale attraverso fondi comunitari, fondamentalmente, perché, come anche ben detto il professore, l'Unione Europea che poi guida questa tra virgolette rivoluzione. Paesi all'interno dell'Unione Europea che sono molto più avanti di noi. Su quali settori? Sul settore, per esempio, delle smart grid, col piano energetico si è programmato una misura che ad esempio è stata anche già rilanciata dalla giunta con una delibera di giunta, dove mette in campo 50 milioni di euro per interventi nel patrimonio pubblico, ovviamente, perché chiaramente la regione Sardegna tende a lavorare sul patrimonio pubblico, ma non solo, però questo è un esempio che io faccio sul patrimonio pubblico, per efficientamento energetico degli edifici e contemporaneamente la creazione di smart grid. Reti di distribuzione, quindi intelligente, che quindi sfruttano al massimo le nuove tecnologie, in particolare le tecnologie dell'ICT, per massimizzare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, su tutte, il fotovoltaico, ma non solo, e ovviamente gradualmente minimizzare l'utilizzo delle fonti fossili, che sono quelle che appunto creano la CO2.
Sì, volevo aggiungere, in realtà neanche aggiungere, ma dire due brevi considerazioni. Una è che, con riferimento alla capacità di produrre, il mondo è già cambiato. In Italia abbiamo 18 gigawatt, cioè l'equivalente più o meno di 10-12 centrali nucleari, di piccoli impianti distribuiti. Ci sono già e stiamo riuscendo a gestirli, adattando il vecchio al nuovo. Ma siccome vogliamo andare oltre, è impossibile riuscire ad adattare ancora il vecchio al nuovo, e per questo è la necessità delle frontiere. Noi ogni giorno spendiamo molto perché cerchiamo di adattare il sistema vecchio con le nuove tecnologie che abbiamo giustamente voluto installare. Ecco, il futuro è, per poterne mettere di più, per poter raggiungere quegli obiettivi, la strada che per esempio abbiamo indicato dall'autorità per l'energia elettrica, che recentemente ha fatto delibere sulle smart grid, dalla regione che promuove le smart grid, da tutto il mondo, la ricerca, è proprio quello. E la frontiera più nuova è dare la capacità ai piccoli di partecipare, perché se i piccoli non partecipano attraverso aggregatori, attraverso tecnologie, attraverso intelligenze, il sistema non va avanti. E l'altra cosa che mi viene da dire, insomma, dal mio punto di osservazione, è il ruolo della multidisciplinarità. Velanu, che è stata appena citata, nasce da un collega che studiava in biomedica e gli è venuta un'idea di applicarla nel mondo dell'energia. Ecco, questo va visto, è una rappresentazione di un paradigma molto più ampio. Dobbiamo affrontare con approccio multidisciplinare questi problemi e non più settoriale. Il mondo delle comunicazioni, il mondo dell'informazione, il mondo dell'energia sono i primi tre che devono colloquiare insieme per questo, ma non solo. L'aspetto sociale, le scienze sociali, come facciamo a coinvolgere milioni di utenti a fare delle cose che ovviamente devono essere nel loro beneficio, nel beneficio del sistema.
Certo,
che regole, la legge, insomma, mi taccio, ma c'è tanto da dire. Insomma.
Si ricade su un impatto sociale, quindi vorrei chiedere a te, Stefano, quale impatto dell'energia su quelle che sono le smart cities, tu che sei esperto del settore?
Beh, esperto è un parolone innanzitutto. Io organizzo un festival che molti, insomma, con Urban Center, Smart City, appunto, dove tra l'altro tutti, bene o male, abbiamo Verano, ha partecipato anche quest'anno appunto come in un momento. appunto di presentazione delle realtà del territorio. Quello sul quale io personalmente mi inserisco molto anche come ragionamento e come proiezione è proprio il ragionamento che si faceva adesso, cioè il fatto che tutti siamo produttori di energia e quindi in un modello che sta fondamentalmente cambiando a 360 gradi quasi, perché è un paradigma diverso, un paradigma dove fondamentalmente anche il rapporto con l'altro è non è solo un rapporto di interazione umana, ma diventa anche un rapporto di interazione di vecchio mercato dove c'è uno scambio, ma diventa anche uno scambiarsi l'energia piuttosto che un rapporto sociale che però è costruito anche in un altro modo, apre scenari davvero interessanti, davvero importanti. Però diciamo che sì, sul tema energia secondo me è il tema, cioè parlare di smart city oggi senza avere come centro e come punto poi di anche di da cui parte un po' tutto, perché poi l'energia riguarda, non è che riguardi appunto come dicevamo prima astrattamente, la mobilità, energia, la riqualificazione urbana, anzi oggi secondo me è un tema molto interessante su quale poi magari farei anche un giro di battute, è il tema anche della pianificazione territoriale con in rapporto all'energia, perché per moltissimi anni noi li abbiamo visti distaccati. Oggi invece si sta è fondamentale, proprio per un discorso, il dottor Pira ci diceva, l'enorme patrimonio anche pubblico di una regione. È evidente che se io pianifico un territorio, realizzo anche degli immobili, già prevedendo quelle che sono anche dei sistemi e delle funzionalità particolari, evito di fare tutto un lavoro che oggi invece evidentemente è necessario fare, perché sta un po', come dire, sta cambiando, è cambiato il modello. Più o meno ti ho risposto, dato
sì, dai. Sei stato esaustivo.
Facciamo una pausa musicale.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. And people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on.
E ritorniamo in diretta dal Social Club di Radio X. Venite ad ascoltarle anche qua le trasmissioni, non solo appunto in macchina a casa o dovunque vi dall'ufficio, perché molti ci ascoltano anche dall'estero, tranne appunto voi che ci seguite in streaming o appunto sul sito radiox.it, dove potete ascoltare in live e trovare i podcast. Qua c'è una bellissima situazione, anche se inverno, scaldata, dove potete gustarvi una birra e ascoltare le puntate. Però ecco, ovviamente mentre andava la musica, qua si continua a parlare e a ragionare, e si chiedeva, e si è entrato un po' nel dettaglio anche di come funziona il Verano. Ce lo descrivete?
Certamente. Allora, il principio di base che permette di convertire adesso parlo un po' da ingegnere, quindi mi scuso.
Ricordati che non ti ascoltano solo ingegneri.
Esatto, cerco di fare il mezzo ingegnere, facciamo così. Diciamo, ciò che permette quindi la conversione di un passo, quindi che non faccia altro che esercitare una pressione sulla mattonella in energia, è l'effetto piezoelettrico. Noi utilizziamo un piezo ceramico all'interno di una scocca confinata realizzata in materiale plastico riciclato e in PLA, e questa è una cosa che ci tengo molto a dire, perché noi non solo forniamo energia pulita, ma stiamo cercando di, anzi abbiamo realizzato una struttura che è ecosostenibile, quindi è amica dell'ambiente la mattonella stessa, visto che è fatta con questi materiali plastici riciclati. Comunque, detto questo, la conversione la fa questo materiale piezoceramico che, appunto, come viene premuto dal nostro passo, lui genera un segnale tensione corrente che noi accumuliamo in una batteria, e ad ogni passo cosa facciamo? Noi facciamo così: ogni passo generiamo 2 watt di potenza, 2 watt di potenza, l'energia la accumuliamo, altri 2 watt con un altro passo, e così via fino a caricare la batteria. Una volta che carica, può essere utilizzata per accendere delle luci. Ovviamente un sistema di questo tipo è facilmente comprensibile che va installato in luoghi molto affollati, visto che dove ho molta gente che cammina avrò un bel flusso di energia in uscita dalla nostra mattonella. Quindi posso pensare ad una piazza affollata, ad una via, o ancora meglio in luoghi in cui si formano delle code, tipo al check-in, nelle entrate alle poste, insomma ovunque ci sia una coda in cui il passaggio sia obbligato, per esempio in un percorso rettilineo. In quel caso io posso ottimizzare l'installazione di Verano, visto che non devo installare Verano ovunque, ma solo in quel corridoio, e quindi ottimizzo i passi delle persone.
Parliamo quindi di un utilizzo plurimo per diverse tipologie di stakeholder, immagino, sia pubblici che privati?
Diciamo che principalmente per le prime installazioni puntiamo più sui privati, perché è più facile avere i permessi per le installazioni, e poi anche quando ci sarà proprio la commercializzazione, la pubblica amministrazione ha delle problematiche come i tempi di pagamento, che è anche su 360 giorni, e quindi è meglio, diciamo, il privato all'inizio.
Allora, la domanda successiva è quando un privato potrà acquistare la mattonella?
Noi puntiamo nel 2018 a iniziare una produzione in scala, perché oggi il prezzo è troppo elevato per avere effettivamente un ritorno economico, e quindi con la produzione di scala si potrà effettivamente avere questo ritorno economico. Quindi puntiamo all'inizio più sul brand green, più sul fatto che le grandi aziende vogliono migliorare il loro brand, vogliono far vedere Verano, vogliono far vedere il punto di innovazione. Ma utilizzare Verano oltre in diverse maniere, cioè non vederlo solo come generatore di energia, ma anche come sensore per avere sia un'efficienza energetica, nel senso camminiamo e magari in un punto viene le luci LED nella strada hanno una luminosità minore, poi mentre si passa aumenta la luminosità. Oppure anche per vendere informazioni, pensiamo ad esempio indoor, oggi non esiste una tecnologia che ti permette, sì, esistono tecnologie che ti permettono, come la telecamera, riconoscimento immagini, di vedere quante persone passano in un punto, ma non si riesce a capire da un punto A a un punto B come queste persone si muovano, quindi invece col pavimento sarebbe possibile tracciare queste informazioni. Quindi vedere Verano anche in maniere diverse, anche per avere una scalabilità, perché alla fine se guardiamo i posti dove ci sono un elevatissimo numero di persone, ce ne sono tanti ovviamente, ma vogliamo proprio ampliare questo mercato per proprio renderlo ancora più scalabile.
La visione è fantastica, in quanto vediamo che c'è un obiettivo a breve termine, un obiettivo a medio e poi una visione con utilizzi diversi. È interessante, e ci tengo a sottolinearlo, il risvolto per adesso dovrebbe essere un business to business, cioè vi avviate verso delle aziende, non verso i consumatori finali, così lo chiariamo anche per i nostri ascoltatori. Vorrei fare un'ultima domanda al CEO di Verano, se ci può parlare del team, quali sono le competenze, il know-how, come siete arrivati?
Diciamo che il team, cioè io conosco Alessio dal primo anno di università in ingegneria elettronica, Giorgio dal secondo, e poi Nicola mi sa dal terzo, perché Nicola era ingegnere meccanico, non era ingegnere elettronico, conoscenze della biblioteca di ingegneria. L'idea è venuta da Alessio Calcagni con la sua tesi di laurea, e poi siccome gli mancavano alcune competenze, io invece ho fatto una tesi di laurea nel dipartimento di misure elettriche elettroniche, e quindi mancava questa figura per misurare, insomma, segnali di potenza. mentre Giorgio invece per la componente elettronica, e Nicola Merevo invece è un ingegnere meccanico, quindi per studiare meglio la struttura. E quindi è un team che nasce dall'amicizia, diciamo, da un'esperienza di università.
L'unione fa la forza, e tra l'altro Simone è un cavallo di ritorno, si dice così. Si è andato all'estero per un periodo, poi ha deciso di tornare.
Dove eri così per...
Sono andato in Slovacchia, okay. Diciamo che ho iniziato sempre col progetto Verano, ho fatto l'Erasmus giovani imprenditori in un'azienda italiana che aiuta le aziende a esternalizzarsi. È una piccola azienda, però ha fatto anche progetti importanti per la Fiat, dove c'è un'industria nell'est della Slovacchia, della Magneti Marelli.
Ecco, concludi.
E poi sono rimasto un altro anno fuori e sono tornato adesso ai primi di dicembre.
Alla base, no, perché è proprio a dicembre, in una delle puntate, una delle ultime puntate che abbiamo fatto, un po' si ragionava anche su questa doppia presenza, cioè avere la gamba nella propria terra, ma comunque la necessità anche di uscire, e anche poi soprattutto per tutto un fronte anche legato agli investimenti. Si è parlato anche di questo con chi era a Londra e chi sta facendo impresa lì. Però hai citato Erasmus per giovani imprenditori, io lo suggerisco di cercarlo anche su Google, cari coetanei che siete a casa, che avete comunque un'idea di impresa, che volete portare avanti un progetto, perché gli strumenti che sono messi anche in campo, come questo d'Erasmus per giovani imprenditori, permettono di uscire dalla dimensione della nostra terra e di andare ad apprendere da fuori, da altre esperienze. Simone, vuoi aggiungere qualcosa riguardo?
Ma in realtà io ho seguito le orme di un altro che è andato prima di me in Spagna, un certo Jacopo, che conobbi quel periodo e mi disse anche lui che voleva fare questa esperienza.
E quindi ci siamo ritrovati entrambi all'estero. Secondo me è interessante questo concetto che abbiamo iniziato a portare avanti durante dicembre, cioè il fatto di avere una visione a livello internazionale, ma delle radici e magari il corpo di produzione, di ricerca e sviluppo qua in Sardegna, perché sappiamo che ci sono tantissime difficoltà, ma siamo anche consapevoli del fatto che più siamo, più know-how abbiamo, più riusciamo a migliorare la situazione.
Io su questa, un po' su quest'assist anche data dalla vostra composizione, anche se poi siete tutti ingegneri, diciamo, però del multidisciplinare, che appunto diceva anche il professor Pilo, su questo mi vorrei proprio ricollegare con lui per chiedergli anche dal punto di vista della ricerca accademica, quanto è importante l'interdisciplinarità, e poi su che progetti, adesso viene in mente Smart Grid, che è uno dei temi che voi sviluppate, che tipo anche di apporti di competenze ci sono dietro l'energia?
Ma guarda, proprio in questi giorni stiamo questo mi dà anche l'occasione di inquadrare un po' anche il lavoro in Ateneo, non solo in Dipartimento, un po' più ampio. In questi giorni come Ateneo stiamo portando avanti la stesura, il Rettore sta portando avanti la stesura del piano strategico dell'Ateneo per orizzonti 2017-2021, quindi e anche più avanti nel tempo. È uno dei punti cardine rendere la ricerca multidisciplinare, e il secondo punto è aumentare il livello di internazionalizzazione. Ci sono diversi punti, ne ho selezionati due. Ecco, quindi siamo, come Ateneo, siamo molto 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 orientati a questo, che nel caso specifico le Smart Grid sono una naturale palestra. Adesso potrei fare tanti esempi, ma di recente abbiamo avuto un progetto finanziato in Dipartimento che ha dentro praticamente tutti i gruppi di ricerca, tranne uno forse, ma credo tutti i gruppi di ricerca del Dipartimento sono 10, quindi 9 sono rappresentati nel progetto, che ha avuto un punteggio a valutazione esterna, quindi fondata dalla Fondazione Cariplo, di 92 su 100. Quindi comunque non ci siamo autovalutati, la valutazione è stata esterna e la valutazione è stata altissima, quindi non è un mix per stare tutti dentro e prendere il finanziamento tutti, è un progetto che ha una coerenza con 9 settori disciplinari che vanno dall'informatica ai sistemi elettrici per l'energia, alle misure, all'elettronica, ai campi, alle telecomunicazioni, quindi ci sono tutti, è un microcosmo, non è ancora multidisciplinare nel senso più ampio in cui lo intendevamo prima, quello in cui tutti partecipano, perché se non basta fare un contatore intelligente che abilita le persone a fare le cose, poi bisogna convincere le persone, c'è il problema sociale, qual è il modello di business, qual è il quadro regolatorio, l'assetto legislativo, quindi davvero si va dalle scienze sociali al diritto, ovviamente alle scienze, alla tecnologia e ai materiali, come per esempio il caso che è stato citato pochi minuti fa. Quindi questo è un po' il quadro. Due rapidissimi flash su come ci siamo lasciati prima, sul discorso della pianificazione e anche di quello che fa oggi la regione, per esempio, che poi si riallaccia anche al contesto che stiamo facendo. La regione promuove le reti intelligenti, per esempio nel piano energetico e con azioni concrete che fra l'altro come Ateneo intendiamo sviluppare, poi magari vi dirò anche come, abbiamo dei progetti molto ambiziosi. Però una rete intelligente che poi si interfaccia con edifici stupidi non serve a nessuno, perché una rete intelligente, intendendo la rete come sistema rete per fornire servizi energetici, ha bisogno di edifici intelligenti, e gli edifici intelligenti hanno bisogno dietro di persone, modelli di business, modelli di mercato intelligenti a sufficienza da poterli sfruttare. Quindi il discorso che si faceva degli edifici, del micro, dell'automazione di edifici o della domotica è fondamentale, altrimenti creiamo un'infrastruttura che poi resta appesa nel niente. Il discorso della pianificazione, d'accordissimo, dobbiamo smettere di pianificare a compartimenti stagni. Chiudo con un esempio: si parlava di mobilità elettrica e sì, uno dei punti cardine è fare quello che si chiama fast charging, no? La possibilità di ricaricare velocemente i veicoli in alcune stazioni pubbliche. Ecco, dove le metto? Quante ne metto? E la cosa interessante per chi studia nel dettaglio questi problemi è che il dove e il quanto è funzione del modello di traffico, del modello di città, della rete che ho a disposizione.
Su questo mi ha dato un assist per fare una domanda al dottor Piras proprio su questo, perché se voi andate anche sul sito, così abbiamo anche degli strumenti online, sul sito proprio del piano, si vede anche un avviso relativamente recente proprio riguardo a un progetto di sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna. Ecco, proviamo anche un po' a inquadrare questo tema.
È un progetto che nasce dal piano energetico, in realtà nasce da un lavoro svolto anche con l'Università di Cagliari, con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica, e nasce da un progetto pilota di Cagliari, fatto sulla città di Cagliari, con finanziamenti comunitari 2007-2013, un progetto pilota che ha per quello... noi puntiamo molto appunto sulla pubblica amministrazione che realizza, pilota e poi lascia andare il mercato, le società, appunto realizza progetti dimostrativi. In realtà questo progetto dimostrativo dentro il Comune di Cagliari, che è in corso in realtà, perché appunto è finalizzato a realizzare il piano della mobilità elettrica del Comune di Cagliari, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cagliari. L'acquisto di una serie di auto elettriche, alcune si vedono anche in giro per Cagliari, c'è una scritta gigante mobilità elettrica, quindi anche perché appunto la comunicazione è fondamentale, La comunicazione è più importante quello che il risparmio di CO2 che ciascuna macchina dà, è importante perché poi suscita curiosità, emulazione, eccetera eccetera, e poi anche l'installazione di colonnine per la ricarica delle macchine, che il Comune di Cagliari ha bandito la gara e sta praticamente ultimando, e quindi dovrebbe essere avviati i lavori da qui a poco. Quindi da qui a poco avremo nel Comune di Cagliari una rete di colonnine elettriche fatte, realizzate sulla base dei principi che illustrava esattamente il professor Piro prima, cioè studiando i modelli di traffico, interagendo anche con le problematiche sociali e socio-economiche della città di Cagliari. Questo progetto qua è fase 2 di questo progetto, cioè dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la Regione ha ottenuto un nuovo finanziamento per trasformare questo progetto pilota in un progetto regionale. Quindi ovviamente quando si parla di mobilità si parte dai grandi attrattori di mobilità che sono, quindi nella fattispecie la città metropolitana di Cagliari, quindi si passa dal comune alla città metropolitana, Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano, che sono i centri di mobilità più importanti, ma poi ovviamente bisogna passare anche quello che c'è in mezzo, cioè le reti, le grandi arterie, diciamo, di traffico che collegano queste città. Questo è il progetto che noi vediamo. A differenza di Cagliari, su questo progetto si chiede anche ai privati di intervenire, mentre Cagliari era un progetto solo pubblico, quindi soltanto il comune e la regione hanno interagito. In questo caso si chiede ai privati di fare il loro di fare la loro parte in un certo senso, e soprattutto a quali privati? Distributori di carburante, grandi centri commerciali, sono tutti grandi attrattori di traffico dove possono essere installate potenzialmente delle colonnine, pensiamo, se noi facciamo Cagliari-Sassari in macchina, dove ci fermiamo? A Tramazza. Tutti, più o meno, o a Basanta, o comunque ci fermiamo da qualche parte a mangiare un panino. Il tempo della ricarica fast, professore, io 10 minuti, il tempo di un caffè, un panino.
Auspicabilmente.
Il tempo di un caffè, fondamentalmente, e quindi ricarichiamo la nostra macchina. Ovviamente anche questo è una visione lunga, però ecco. Quale poi sarà la fase 3? La fase 3 è quella che ancora, ovviamente dobbiamo pensare a chiudere la fase 1 e a partire con la fase 2, ma la fase 3 è quella di cominciare a pensare Sardegna come isola turistica, e quindi pensare tutto le zone turistiche, e quindi come si attaccano dai grandi hub portuali aeroportuali, quindi Cagliari fondamentalmente, Porto Torres e Olbia, Alghero nel caso dell'aeroporto di Alghero, fino alle aree turistiche più importanti di prossimità, nella fattispecie di Cagliari, perché conosciamo Cagliari, Villa Simius, piuttosto che Chia, piuttosto che Pula.
Ecco, in un contesto di innovazione, smart cities, energia, quanto è importante l'arrivo di Huawei?
Domanda aperta.
Hai il microfono, quindi magari...
Cioè, no, era rivolta a me, non mi ero perso la... Beh, Huawei è importantissimo, l'arrivo di Huawei. Huawei che decide di fare qui in Sardegna il suo polo di ricerca e sviluppo del tema Safe and Smart City, mi sembra una cosa meravigliosa, proprio per un discorso di non solo di apertura al mondo, ma anzi, principalmente di apertura al mondo, e poi anche del fatto che l'area metropolitana di Cagliari ospiti quella che è la riflessione a livello globale per un colosso come Huawei, che insomma è secondo ad Apple, forse ha anche superato Samsung per i numeri, quindi diciamo che stiamo parlando veramente di un privato importante. Tra l'altro questo è un tema che riprenderemo sicuramente, perché insomma con gli amici del CRS4 abbiamo avviato un ragionamento, ma lo svilupperemo sicuramente meglio anche per in prossimità anche della prossima edizione di Smart City, nel vittime dell'energia li riportiamo quest'anno in modo corposo, anche e sottolineando il discorso sulla comunicazione, sull'importanza anche di sensibilizzare la popolazione, perché ad esempio adesso si è fatto il discorso degli hub, se non sbaglio già al porto di Cagliari ci sono delle colonnine, non so che progetto sia nello specifico, ma lì abbiamo già ad esempio delle stazioni di ricarica.
Sì, secondo me è la cosa più interessante.
Posso aggiungere una cosa sui
certo.
Porti? D'accordo, no, le colonnine sono quelle del progetto sicuramente, in tutto quello abbiamo citato le strade, le autostrade, ci siamo dimenticati i porti, che per la Sardegna hanno un ruolo fondamentale, soprattutto ultimamente, non so, tutti avrete notato che Cagliari ha ricevuto un buon numero di navi da crociera.
Un boom.
C'è stato un boom, ognuna di quelle navi da crociera tiene i suoi generatori accesi in porto per alimentare tutti i servizi elettrici. E questo è un consumo ed è ha un tasso di inquinamento molto elevato. Non usano più il BTZ, l'olio a basso tenore di zolfo, ma perché è vietato dalle normative, ma comunque usano gasolio, è gasolio navale, quindi non è il massimo avere in porto queste. E consumano ognuna come un paese di media taglia della Sardegna in quelle ore, quindi potete immaginare quanto è il consumo di ognuna di quelle navi. Ecco, forse tra i vari interventi infrastrutturali smart, anche quello di disporre di sistemi di connessione elettrica per le grandi navi. Pochi porti al mondo ce l'hanno, penso a San Diego, Rotterdam. Ecco, hanno iniziato a pensarci, perché Rotterdam si è accorta che il 20% del tasso di inquinamento era causato dalle navi in stazionamento in porto. Quindi pensiamo anche a questo, e fra l'altro con la capacità di produrre energia che abbiamo da fonti rinnovabili per la Sardegna, credo che sia un punto importante.
Se fossimo stati non in una condizione di essere in un'isola, sarebbe stato diverso. Ovviamente sono sarcastico, però per chiudere sulla questione di Huawei, secondo me la cosa più importante è data dal fatto che Huawei ha scelto Cagliari o la città metropolitana di Cagliari come benchmark, o per far diventare Cagliari quello che è un benchmark di riferimento per gli altri.
Andiamo in musica.
death might be the final scene. There is only one who knows, untouched by time. The super soul can free me from life's elusive dream. Showers down on me. So now's the time to realize pure love of God's the treasured prize. The price we pay is that we must believe. If your life gets you down and there's nothing that you have found that satisfies your deepest need, from all your miseries is found within the sound of Krishna's name. Something that you have found that satisfies your deepest need. Won't you please believe me? Relief from all your miseries is found within the sound of Krishna's name.
Ci avviamo alle conclusioni di questa prima puntata del 2017 curata da Urban Center. Oggi parliamo di energia, anzi abbiamo parlato di energia e l'abbiamo fatto guardando veramente a tanti, tanti input, tanti ambiti, e quello che in qualche modo emerge appunto dalla pianificazione degli indirizzi che ha dato l'Unione Europea, scendendo poi nel più piccolo dalla regione, poi i territori, le nostre città, come stanno cambiando e come stanno mettendo poi in campo delle politiche. Io vorrei fare innanzitutto una domanda sul progetto condiviso dall'università e dalla regione dello Smart Campus di Monserrato, e poi chiedervi anche un po' così in conclusione come riflessione se questi obiettivi sono effettivamente concretamente raggiungibili e se un mondo senza energie fossili sia a produzione 100% rinnovabili sia, come dire, raggiungibile.
Parto dalla prima domanda, che è più facile sicuramente. Sperando che i finanziamenti arrivino in tempi ragionevoli, diciamo, l'Ateneo vuole costruire e lasciare un segno, insomma, una forte volontà di essere presente, rappresentativo, utile al territorio. Il campus di Monserrato, dove sono presenti diversi dipartimenti, diverse facoltà, è un'area che si presta molto bene per diventare uno smart campus. Ovviamente dal punto di vista dell'Ateneo significa inquinare meno e consumare meno energia, ma anche creare una palestra per poter provare tecnologie, infrastrutture, e quindi, diciamo, trasformare in una micro rete, in una rete che può anche essere autonoma, tutta l'area di Monserrato. È un obiettivo strategico che speriamo di portare avanti nel più breve tempo possibile, anche grazie al contributo e ai finanziamenti, quei famosi 50 milioni di euro, una parte speriamo di poterla attingere per poter mandare avanti questo progetto che per noi è vitale. Diciamo, ci vogliamo portare a livello delle più grandi università europee e italiane. Genova con Savona ha uno smart campus, Milano ha un'area smart, l'EPFL a Losanna ha una smart campus e così via, se ne possono citare tantissimi. Ecco. Ma in Italia sono pochi, quindi saremo tra i primi ad averlo, di quelle dimensioni e di quell'importanza.
Passo il microfono al dottor Pira, un po' per rispondere a quell'impulso, su questa proiezione, su questi numeri.
Beh, assolutamente quei numeri sono le proiezioni sono frutto di numeri, quindi di elaborazioni su numeri, perché la palla magica non ce l'ha nessuno. Ovviamente sono tanti condizioni che devono verificarsi perché quegli obiettivi vengono raggiunti, condizioni che sono di tipo economico, finanziario, in termini di investimenti, ma sono anche condizioni in termini di cultura amministrativa, legislativa amministrativa. Ovviamente non sto parlando soltanto della regione Sardegna, perché quando si parla di energia si deve parlare a livello mondiale, no? Perché sennò e anche terzo lato è appunto lato comportamenti, perché ovviamente comportamenti singoli, dal singolo cittadino alla singola impresa, ma anche a livello aggregato, e quindi da questo punto di vista la sensibilizzazione e la comunicazione è fondamentale.
Anche perché se diventiamo tutti produttori, innanzitutto dobbiamo essere tutti consapevoli.
Sì, 15 anni fa, se avessi detto in giro che avremmo prodotto il 33% di energia da fonti rinnovabili, mi avrebbero ricoverato come un visionario poco sano di mente. Adesso però riuscire a prevedere che cosa succederà, che so, penso allo scenario americano con il nuovo presidente che si insedia e con la volontà di voler ripuntare, dice almeno, al petrolio, carbone, gas naturale ormai l'hanno estratto dappertutto, quindi questi scenari sono difficili realmente da poter maneggiare. Dal punto di vista tecnico, secondo me non è impossibile, si può fare, bisogna investire, ma si può fare.
Chiudiamo con le nostre solite domande, lasciamo degli spunti concreti a coloro che ci ascoltano e oggi faremo due domande, vi chiedo di rispondere in carrellata, e quindi vogliamo lasciare concretamente un libro da suggerire ai nostri ascoltatori, che sia sul vostro tema, sul tema startup, e un link su cui planare, quindi poter vedere qualcosa di interessante. Partiamo con Simone.
Allora, io a livello di startup ho letto due libri che erano Business Model Generation e Lean Startup. Diciamo che il mio preferito è Business Model Generation perché è un po' un manuale che ogni tanto apro per cercare di inventare anche un modello di business. Poi diciamo che mi mordo che si è aperto quando sono andato a una competizione di startup a Udine, e quindi mi è piaciuto e ogni tanto lo riapro.
Il link,
diciamo che di solito ascolto le radio, quindi Radio 24, c'è ad esempio il canale di Smart City che è molto interessante, o anche la BBC, a Click, la radio principalmente.
Okay. Alessio.
Allora, io riguardo al libro suggerirei Lean Startup di Eric Ries. Una frase che mi colpisce associata a questo libro è: fai in poche mosse le scelte giuste. Questa è la metodologia Lean che Jacopo conosce perfettamente. Mentre di sito ne suggerirei uno fisico, che è situato a Piscina Manna ed è Sardegna Ricerca. Come non citare il primo ente della nostra regione che appunto aiuta la ricerca, e in questo suggerirei lo sportello startup per chiunque avesse un'idea come la nostra, innovativa, e che abbia inizialmente magari il pensiero di uscire fuori dall'isola. Io dico semplicemente: non uscire. Qua abbiamo tanti strumenti che ti permettono di prendere la tua idea, di farla crescere e di diventare azienda come siamo diventati noi. Per cui sportello startup, ragazzi, Sardegna Ricerca.
Peraltro ci sono, così diamo anche un po' di informazioni della pecunia, ci sono un po' di bandi anche aperti proprio per l'avvio di impresa e per il supporto invece delle, poi su questo Jacopo è espertissimo, magari ci torniamo.
Ci torneremo, dai, facciamo così.
Professor Pio?
Ovviamente come libro Model Business Generation, io stesso ho fondato uno spin-off, quindi sì lo suggerisco come testo. E per quanto riguarda i siti, non tanto sulle startup, ma diciamo magari sulle tematiche, certamente visitate il sito dell'università, il sito del dipartimento, dove trovate tutti i riferimenti alle pubblicazioni. rse.web.i è una società del gruppo a capitale pubblico, ha tutto un portale di ricerche e libri bianchi finanziati anche coi soldi nostri, perché sono la quota ricerca della bolletta, e trovate lì tante informazioni, dalle smart grid alla mobilità elettrica, al valore dell'energia, quanto costa, perché insomma per partire in italiano. In inglese Microgrids, Architecture and Controls, per esempio, di un collega greco, è un buon libro sulle microreti, per esempio.
Benissimo, Stefano Piras.
Io in termini di libro sicuramente sono meno ferrato di loro, però sto leggendo un libro che è Civiltà Solare, di un professore dell'Università dell'Insubria, Gianluca Ruggeri, che riesce a spiegare temi assolutamente difficili, ostici, come quelli dell'energia, in maniera abbastanza semplice, abbastanza accessibile anche a un pubblico, un target, diciamo, commerciale. E questo secondo me è importante, perché poi se vogliamo mutare i agire sui cambiamenti e sul comportamento delle persone, ci deve essere anche un tono adatto e comprensibile. Per quanto riguarda il sito, io ovviamente parlo del sito della regione, ma dentro il sito della regione uno speciale che è sardegnaimpresa.eu, raggruppa dentro lo speciale, che è curato soprattutto dall'assessorato dell'industria, raggruppa quegli obiettivi di multidisciplinarietà, quindi impresa, internazionalizzazione, investimenti in venture capital, energia, cioè,
e anche tutta la sezione sui bandi e sulle opportunità.
E sui bandi, chiaro.
E io ringrazio tutti i nostri ospiti, siamo in estremo ritardo, torneremo a parlare di energia e torneremo a parlare di impresa, ovviamente. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
Extra. 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 Extra.